Continuiamo allora le nostre riflessioni sulla morale del Nuovo Testamento, perché questa è la morale, è la novità, è l'oggi di Gesù. Ricordate che tutta la morale del Nuovo Testamento la troviamo nelle Beatitudini, tutto, tutto lì, non c'è altro da aggiungere, e che abbiamo chiamato anche morale sociale, perché riguarda il vivere insieme. Gesù non ha dato dei consigli per essere bravo da solo senza che nessuno ti rompa le scatole. No, lui è venuto a farci famiglia, a riportarci a casa, a farci figli, oltre che fratelli, eredi, consanguinei e concittadini dei santi. Sono un po' tutti i titoli che lui ci dà a noi cristiani, dice di noi cristiani nella lettera agli Efesini. E quindi che riguarda quindi l'invivere in comunione con il Vangelo, la buona notizia, ispirandoci, e noi ci stiamo ispirando alla lettera di San Paolo ai Galati, che parla appunto del frutto dello Spirito, cioè, ripeto, Spirito vuol dire il frutto della vita stessa di Dio. Spirito è soffio, ricordate, la parola spiritus non è italiana, è latina. E poi è diventata spirito, un po' come angelo, una parola greca, angelos, che poi è stata tradotta in latino angelus, cioè non è stata tradotta, è diventata angelo in italiano, ma in realtà nella lingua ebraica, nel significato ebraico, la parola vuol dire messaggero, cioè uno. Di solito allora l'idea delle ali è perché se Dio ha un messaggero, non è come i postini di oggi che arrivano una volta ogni 3 giorni in settimana, ma arriva velocissimamente. Lui ha un messaggio e te lo manda velocissimo. Ecco, comunque, spirito vuol dire proprio la vita di Dio, il soffio di Dio. Se uno non soffia più, non respira più, si dice ha reso lo spirito, no? Non è che ha reso lo Spirito Santo, ha reso lo spirito, cioè non soffia più. Allora, se tu hai lo stesso soffio di Dio, è come avere lo stesso sangue di Dio, la stessa vita di Dio. Ecco allora, questo spirito, riprendo la frase di Paolo: il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Cioè, quando tu fai questo, sei libero, sei veramente figlio di Abramo, vivi semplicemente la fede. Ora, questa volta meditiamo l'ultimo di questi atteggiamenti, il nono, che tradotto non solo dominio di sé, ma anche moderazione, autocontrollo. In greco enkrateia, cioè uno che ha la forza di dominarsi, no? Vuol dire che è capace di trattenersi nel momento giusto e sa dire le cose al momento, quindi l'autocontrollo, uno che non si lascia prendere dalle emozioni, per cui io quello che penso lo dico, calma, no? Cose poco pensate potrebbero produrre pronti pregiudizi. E avanti, avete, no, il discorso in P, no? Conoscete il po', no? Pierpaolo Pitti, prevosto pacato, pio prete pisano, passeggiava, si chiama il discorso in P, passeggiava portando panettoni, prezzemolo e pane per parenti poveri. Ponte Po, pronunciando poche però, allora, no, poche però potenti parole, contro pulci premente propria pelle, porca pepa però purisna. Fa prurito, aveva schiacciato la pulce contro propria pelle, allora pronunciò poche però potenti parole. Porca pepa però purisna. Vabbè, questa è una delle cose delle scenette, delle gag che facevamo in seminario, c'era uno che faceva il discorso in P. Ecco. Allora, mediteremo, dicevo, sull'ultimo dominio di sé, l'encrateia, e su un altro atteggiamento fondamentale per la vita sociale cristiana, che è la moderazione. Voi vi accorgerete che non compare la moderazione nella lista della lettera ai Galati, ma ricorre per esempio nella lettera ai Filippesi, ve lo leggo, Filippesi 4:4-5, dice: rallegratevi nel Signore sempre. Si legge in avvento questo testo. Ve lo dico ancora, rallegratevi. Gaudete, famoso letare. Rallegratevi. La vostra moderazione sia nota a tutti. Là si parla di autocontrollo, qui di moderazione. E il termine è pieikeia, tradotto qualche volta anche, certe volte in senso tecnico, epicheia, epichia, e viene espresso nella lingua italiana con diversi sostantivi, come adesso vedremo. E dobbiamo chiedere allo Spirito Santo: Spirito Santo, aiutaci a comprendere questi frutti e a disporci per ottenerli. Finora, infatti, abbiamo trattato della cordialità, cioè dell'amore, che è la radice evangelica di tutto, della bontà operosa, l'ultima meditazione, la bontà della mano, due atteggiamenti facili a definirsi, pur se possono essere fraintesi. L'autocontrollo e la moderazione fanno da contorno e da cornice al quadro dell'uomo e della donna nuovi. L'uomo e la donna nuovi devono avere come cornice proprio questo autocontrollo e questa moderazione, perché sono persone che vivono in Cristo, non sono quindi così centrali come i precedenti atteggiamenti, ma tuttavia sono importantissimi. Pensate a Gesù, l'autocontrollo di Gesù, la moderazione di Gesù, no? Io penso, dopo la risurrezione, io avrei scelto anche altre apparizioni, per esempio apparire a Caifa e farlo morire di infarto, apparire Pilato e fargli venire qualche altra cosa, che poi ci voleva la pillola a fermarsi, ecco. Quindi, e invece Gesù no, non appare, poteva benissimo apparire a questi, no? Quelli che l'hanno fatto fuori, adesso lo appaio e faccio. Pensate alla paura che aveva Erode, no? Il quale, quando sente parlare di Gesù, e lui aveva appena ucciso Giovanni Battista, e sente che dice le cose che diceva anche il Battista, che fa le cose, che predica una vita nuova, che annuncia la conversione, dice: ah! E Giovanni Battista è risuscitato. A Milano si dice: adesso venga a tirarmi i piedi, no? E poi, quando si accorge che in realtà non era lui, lo veste da pazzo e lo rimanda indietro da Pilato, no? Allora, Gesù proprio è un modello di questa encrateia, questa moderazione e controllo, che io non ho. Io avrei fatto questo dispettino. Una soddisfazioncina me la sarei presa, ecco, e invece no, no? Infatti, nel mio libro famoso, i silenzi e le parole non dette, famoso per il titolo e basta, dove ho immaginato alcune prediche che Gesù non ha fatto e che io invece avrei fatto. È facile, no? Dice: ma perché non ha fatto una predica contro questo o contro quello? Ma che? Non c'è. E quindi anch'io devo star zitto su certe cose, perché quello che lui dice e che fa devo imitarlo, no? E allora ecco qui che anch'io devo usare la moderazione e l'autocontrollo, mentre qualche volta avrei usato i fulmini, no? Penso anche voi. Quindi l'autocontrollo e la moderazione fanno da contorno, dicevo, da quadro, della vita degli uomini e delle donne nuove, di coloro che vivono in Cristo. E quindi non sono così centrali come i precedenti atteggiamenti, ma tuttavia sono importantissimi. Ora, la parola encrateia, quello che vi ho detto prima, tradotta con moderazione, appare ben 7 volte nel Nuovo Testamento, con qualche variante, quasi sempre in contesti di carattere morale o esortativo. Nel brano della lettera ai Filippesi, che ho appena ricordato, viene tradotto con moderazione, oppure in altre traduzioni, affabilità. Ancora Paolo, nella lettera ai Corinzi, la usa per indicare la mansuetudine di Gesù. Sentite, seconda Corinzi 2, no, 10, 1. Ora io stesso Paolo vi esorto per la dolcezza e la mansuetudine di Cristo. Io davanti a voi così meschino, ma di lontano così animoso con voi. Cioè, io che sono un tipo irruento, vi esorto alla mansuetudine di Cristo. È interessante notare che Epicheia, si trova nel libro degli Atti degli Apostoli, dove inizia il grande discorso di Paolo di fronte al procuratore Felice, che è quello che lo arresta e lo tiene agli arresti domiciliari per un po' di tempo a Cesarea. Paolo vuol difendersi da un'accusa, che potrebbe portarlo alla morte, è l'accusa di propagare la dottrina nuova di Gesù, e comincia a parlare in modo retorico, applicando a Felice un buon governo e dice: la lunga pace di cui godiamo grazie a te e le riforme che sono state fatte in favore di questo popolo grazie alla tua provvidenza, sembra di parlare con un ministro del Parlamento, no? L'ultimo capo di governo che abbiamo avuto. Quindi le accogliamo in tutto e per tutto, eccellentissimo Felice, con profonda gratitudine, ma per non intrattenerti a lungo, ti prego di darci ascolto nella tua clemenza. È Atti 24, 3, 4. Ora, clemenza o benevolenza è un altro modo per tradurre il termine greco encrateria, che vuol dire pure anche condiscendenza. Uno che ha una grande calma, una grande pace. E quindi l'atteggiamento che si riferisce a una realtà complessiva. Lo definirei come il rispetto profondo verso la persona dell'altro da parte di colui che ha una qualunque autorità o potere. Cioè non è siccome ho il potere, allora io ti schiaccio. Ho potere, ma ti rispetto. Capite che è difficile trovarlo nei governanti questo, per quello che Paolo lo attribuisce a Felice. Tu, caro Felice, sei davvero una persona che ha dato pace e serenità anche a questa fetta di popolo romano che si trova in Galilea e in Giudea. E allora, anzitutto, l'atteggiamento del legislatore verso i sudditi. Di chi è alla Camera dei Deputati o al Senato, al Governo. L'atteggiamento del giudice verso l'imputato, quello del funzionario, del burocrate verso i cittadini, una sorta di attenzione premurosa alla situazione del singolo, cosa che si trova raramente all'ufficio delle tasse, no? Dove ti guardano, ti saltano addosso. Ricordo un ragazzo che è venuto anni, molti anni fa a fare il ritiro lungo di una settimana, e mi ricordo che attraversando questo corridoio delle vetrinette dove ci sono dentro tutti i ricordi dei foyer sparsi nel mondo, no? Doni che ci sono stati fatti, e mi ricordo che gli ho detto: ma ti vedo triste, ma che mestiere fai? Era giovane, aveva forse 30 anni, ti vedo triste, non me ne parli, è la mia croce, lavoro all'Agenzia delle Tasse. Tutti mi odiano, ma io cosa c'entro? Ecco. Quindi potete immaginare, ecco. E invece no, è una virtù di chi si sa far amare pur essendo all'ufficio delle tasse, no? E quindi E allora è anzitutto l'atteggiamento che se è ben calibrato, ecco, la moderazione, rende una società felice. Se invece manca, la società è spigolosa, difficile da vivere, piena di conflitti. E così la stessa cosa, questo atteggiamento vale per i genitori nei riguardi dei figli, vale per i maestri nei riguardi degli scolari, vale per i docenti universitari nei riguardi degli studenti. Evita le baronie, i baroni, le preferenze, no? L'atteggiamento del vescovo verso i preti anche, verso i diaconi, i fedeli, l'atteggiamento dei preti verso i laici. È l'atteggiamento di chiunque tratti con un altro di cui ha una certa responsabilità, anche piccola, vuol dire il rispetto anche di quelle persone lì, no? Non come quando tu vai per le code appunto a questi uffici e dopo aver fatto 2 ore e mezzo di coda, arrivi là e quello tira giù e dice adesso vado a prendere il caffè. Ecco. Epieikeia è rispetto, affabilità, accessibilità, moderazione, duttilità ed equilibrio nell'applicare le leggi e i regolamenti. È la capacità di saper prevedere anche le opportune eccezioni nei regolamenti. Se arriva una persona all'ultimo momento e dice: ma guardi, io ho a casa 4 bambini, ci ho messo adesso tutta la mattina ad arrivare qui e lei mi caccia via. Ma sì, dai, signora, venga qui. Ecco, capito? Uno che sa fare le eccezioni, no? Ai regolamenti. È la condiscendenza verso i deboli, chiamiamolo così. Condiscendenza non nel senso negativo, del termine, quasi si volesse giocare al ribasso con la legge, col diritto, con l'osservanza. Proprio perché ama la legge, l'osservanza, il diritto, la persona che vive la moderazione comprende chi è debole, si rende conto che non ce la fa, vorrebbe aiutarlo, fare di più, si mette dunque sullo stesso gradino dell'altro per sostenerlo in modo che salga un altro gradino, che compia un passo avanti. Mi ricordo la mia maestra che aveva questa capacità, tu andavi là con... No, noi parlava il dialetto. La mia prima lingua era il dialetto, secondo era l'italiano. Mi ricordo proprio il 1 ottobre del 1952, quando sono andato a scuola per la prima volta, la maestra parlava italiano e sono tornato a casa con un mal di testa a dover fare la traduzione mentale dal dialetto all'italiano, no? E tanto che poi dopo, quando la mia mamma è venuta, dopo tanto tempo, anche a parlare con la maestra, dice: e vede, Pierluigi dovrebbe parlare in italiano in casa, così almeno anche poi quando scrive farebbe meglio. E la mia mamma, Gedisi sempre, mi sciura maestra. La maestra ha capito al volo. Quindi, con chi parlavo in italiano? Col gatto. Ecco, così questa. E lei era davvero delicatissima. Tu andavi con un pensierino, facevano i pensierini, no? Andavi con un pensierino sgrammaticato, fatto, come dire, ho preso una rosa ed ora è diventata pazza, appassita, no? In dialetto milanese, è diventata pazza, pazza. E allora è una rosa che non diventa pazza, come si fa? Allora io mi ricordo che la maestra diceva: ma oh, che bel pensiero hai scritto. Forse dovresti mettere a posto questa parola, quest'altra. E tu andavi al posto scodinzolando, mettevi a posto le parole e non ti sentivi, non ti diceva: alza la coda e siediti, asino che non sei altro. Ma avevo questa capacità di... Tu andavi là con un disegno che non sapevi da che parte cominciava, avanti e indietro, e le diceva: ma che bel disegnino, forse dovresti mettere a posto questo, questo e quello. E davvero abbiamo imparato a scrivere e a leggere tutti, a dipingere anche, vedete i quadri che ci sono qui, li ho fatti io quando mi illudevo di essere anche un po' pittore, ho insegnato anche a dipingere. No, quello non l'ho fatto io, quello è firmato Renoir, è una pretesa di aver copiato Renoir, ho copiato anche la firma, ecco. Però dietro ho scritto studio su Renoir, Le Chapeau Bleu, il titolo è quello. L'altro invece è un bel mazzo di fiori che mi piaceva e così l'ho così copiato. E tutti sapevamo dipingere, tutti, ci aveva addirittura procurato a sue spese i colori a olio, quindi lei che ci ha fatto ci ha insegnato ed eravamo nel 52, potete immaginare lo stipendio delle maestre allora, da fame, no? Ecco. Ora, quindi... E questo atteggiamento, no, di attenzione alla persona, e proprio perché uno ama la legge, l'osservanza, il diritto, la persona vive l'atteggiamento della moderazione, comprende chi è debole e si rende conto che non ce la fa e vorrebbe aiutarlo a fare di più. Si mette dunque sullo stesso gradino dell'altro per sostenerlo, perché salga anche lui un gradino, perché compie un passo per andare avanti. Io penso che è l'atteggiamento del vero educatore, no? Della vera persona che si mette a servizio. Non uno che si chiama ministro e poi prende i soldi di un industriale. Sapete, perché minister in latino vuol dire servitore, eh? Vuol dire servo. Dico, essere pagati così servi alla voglia. Tutti vogliono diventare ministri, no? Capite? Ma... guardate che però non è di adesso, eh. Gesù all'ultima cena dice, nel Vangelo di Luca, dice: voi sapete che coloro che governano questo mondo si fanno chiamare benefattori e sono sfruttatori. Per voi non sia così, capite i nomi, no? Si facevano appunto chiamare benefattori, oppure eupatores, quelli che fanno del bene alla patria, no? Filopatore, amico della patria, ecco, c'erano tanti, tanti nomi per esprimere la stessa cosa, che comunque vuole dire ladro mimetizzato da servitore, ecco. Ma come è sempre stato, da che mondo è mondo, ecco. Alla fine Gesù stesso, quando parlava ai farisei, diceva: questi che fanno da maestri vanno a sedersi sulla cattedra di Mosè e poi si guardano bene da mettere in pratica le cose che predicano, ecco. Quindi è l'invito ad aiutare la persona, faccia un altro gradino, compia un passo avanti. Un caso particolare del diritto si chiama appunto moderazione o clemenza, a dire la giusta preoccupazione che un uomo o una donna non sia schiacciato dalla legge, ma mediante la legge cresca e fiorisca come persona, società, gruppo. Per questo è un atteggiamento fondamentale nella vita sociale. Nel caso del e ha delle applicazioni molto importanti, per esempio nelle carceri. Chi ha epicheia vorrebbe che il carcere non fosse un luogo che umilia, che deprime, ma uno strumento che riconcilia, nobilita, restituisce il detenuto alla famiglia, alla società. Ci sono delle pagine bellissime su questo libro di Martini, dove guardate che Martini è andato in carcere a San Vittore a battezzare le due gemelle dei terroristi di una figlia concepita nella gabbia degli imputati durante il processo. E lui è andato a battezzarle in carcere, andava a trovarli. Tant'è vero che i terroristi, che questo è interessante perché io me lo ricordo bene allora, perché sono stato a Sesto ai tempi in cui il terrorismo era in auge, ebbene, che i terroristi hanno deciso di consegnare le armi non allo Stato o altro, ma gliele hanno fatti trovare in arcivescovado, all'arcivescovo, no? Dopo lui ha chiamato chi di dovere, senza dire nomi, però era tutto l'arsenale di terrorismo, riconoscendo che era l'unica persona che aveva le PIKEIA, cioè questa capacità di accogliere la persona e di parlargli insieme, no? Ricordate l'entrata del Cardinal Martini nel 1980? Dove si è fermato durante il suo giro? davanti al carcere di San Vittore. Andato da Sant'Ambrogio tutto a piedi, eccetera, però quando è passato davanti al carcere di San Vittore, lì si è fermato. E tutti gli anni, la terza messa di Natale, voleva celebrarla nel carcere, lì a San Vittore. Per dire, no? Quindi è questa moderazione che ci dice la vera preoccupazione per l'uomo, per la donna, perché non sia schiacciato dalla legge, ma perché cresca, perché fiorisca. E quindi questa attenzione, per esempio, appunto nel carcere, ma è un atteggiamento che guarda alla legge tenendo conto sì alla sua rigorosa osservanza, però soprattutto del fine per cui la legge è stata fatta, e quindi riguarda quindi ogni cittadino, riguarda ogni cristiano. Potrei portare esempi molteplici di questo frutto dello spirito che è la moderazione. Per esempio, un esempio eroico è Gesù, figlio del Padre, con la sua condiscendenza nell'incarnazione. Si è abbassato al nostro livello con il suo farsi uno degli ultimi, anzi l'ultimo degli ultimi, perfino nella morte, pur di recuperarci alla vita. Si è fatto scandalo, si è fatto maledizione, secondo gli ebrei, colui che era appeso alla croce, era un maledetto. Ricordate che l'ultima cena, Gesù dice: Padre, non ho perduto nessuno se non il figlio della perdizione, che è lui. Mi sono fatto io perdizione perché non si perdesse nessuno. Non è Giuda il figlio della perdizione. Mi sono perso io perché non si perdesse nessuno. Capite che è un segno forte, eroico. Sentite che bello che dice la lettera ai Filippesi, a proposito, che è un contesto molto simile, Filippesi 2, 2,7. Rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o di vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, anche quello degli altri, ma anche quello degli altri. E poi spiega perché dobbiamo comportarci così. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Ora, proprio perché Gesù si è spogliato, ha spogliato se stesso per diventare uno di noi, siamo invitati anche noi, in questa etica nuova del Vangelo, espressa da Paolo, rendete piena la mia gioia, cioè non fate nulla per spirito di vanità, vanagloria, ma ciascuno di voi consideri gli altri superiori. Ecco qui. Questo significa atteggiamento della moderazione nella pratica cristiana. A me viene in mente Paolo VI, che colpiva, San Paolo VI, che colpiva immediatamente per la sua affabilità, per l'umiltà, per il rispetto che aveva per ogni interlocutore, per la sua capacità di mettere a proprio agio, per l'atteggiamento sincero di attenzione e di ascolto con chi gli parlava. Io mi ricordo di aver letto nella sua vita, nei suoi ricordi, una cosa bellissima. Un uomo, un prete, che era in crisi di vocazione, gli ha detto: mi voglio spretare, voglio abbandonare il mio ministero. E lui, addolorato un attimo, ha detto: mi dia qualche minuto. Si è ritirato nella cappellina, che c'è vicino alla sua aula delle udienze, aula, una sala così, delle udienze, lì c'è la cappellina, si è ritirato 10 minuti, poi è tornato in lacrime, si è buttato alle sue ginocchia. La prego di non farlo. Non l'ha fatto. Ecco, capite lo stile, eh? Lo stile della persona che ha questo ascolto, questa capacità di mettersi di fronte alla persona per dirgli la parola giusta. L'atteggiamento giusto. Io lo venero tanto, Paolo VI, perché è stato mio benefattore. Non so se ve l'ho già detto. Io ho avuto due fortune, la prima di essere stato crismato, ma non è merito mio, dal beato Cardinal Schuster. Avevo 6 anni, ma me lo ricordo come fosse oggi. E la sua voce flebile, no? Che faceva le domande, durante la cresima. Bimbo, 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 dimmi, 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 cominciava a fare le domande, no? Poi i bambini, anche loro, essendo parlando dialetto, qualche volta non capivano, non sapevano bene, c'era il parroco che gli suggeriva lì, ecco. E mi ricordo, io stupito, in seminario, dopo i primi mesi che ero in seminario, forse sì, mi ricordo che mi chiama il rettore e mi dice: l'arcivescovo, che era il cardinal Montini, l'arcivescovo si è preoccupato di te. Oh, ma come? Era andato a fare la visita pastorale al mio paese e aveva domandato al parroco: avete seminaristi? E lui ha detto: sì, c'è un seminarista, è una famiglia povera che fa fatica a andare avanti. Pensate, allora il seminario, 1961. La retta era 10.000 lire al mese. Mio padre prendeva 30.000 lire al mese. Capite? E cos'è per una famiglia? Una grande fatica. E lui ha scritto al rettore: pago io per questo seminarista. Non ha detto paga la curia, non ha detto paga il seminario, pago io per lui. Ma quindi, se sono qui a parlare con voi, no? E grazie anche alla sua, e non ha voluto che nessuno lo sapesse. Lo sapevo io, poi l'ho detto ai miei genitori: non pagate più niente perché l'arcivescovo ha detto che paga lui. Ecco, quindi questo atteggiamento, di attenzione, ecco, una cosa che io ammiro molto, ma ammiro molto anche del Cardinal Martini. Ogni volta che andavo a trovarlo, prima di tutto diceva: dimmi con libertà che cosa posso fare per te? Bellissimo sentire una persona che il tuo superiore dice: dimmi con libertà che cosa posso fare per te. Una grande umiltà. Finito il colloquio, spesso mi portava davanti, c'era un tavolo più lungo di quello, con su una montagna di libri che sembrava la piramide. Mi diceva: scegli uno di questi libri che io non ho mai scritto, che non leggerò mai. Erano i suoi libri, perché erano tutte registrazioni delle sue cose, eccetera, che poi rielaborate dalla sua segretaria, eccetera, che venivano messe, però tutti i suoi libri, salvo, che so, le lettere pastorali, il resto era tutto parlato a braccio, un po' così. Quindi, la sua umiltà, e quando gli domandavo: ma io vorrei fare dire delle cose, i suoi libri dicono così bene, usa pure i miei libri come credi, per il meglio. Quindi sempre, e qualche volta proprio, cioè uno dei miei libri l'ho anche dedicato a lui, e uno l'ho dedicato quando era già morto, proprio scrivendo che davvero, devo ringraziarlo perché lui mi ha permesso di usare tante cose sue come fossero mie. Ecco, per dire, è una cosa che serve a tutti, capite? Sant'Ambrogio, ecco un altro esempio significativo, uomo nobile, di grande dignità, era accessibile a tutti, si faceva vicino alla gente e inizia il suo libro sulla penitenza con queste parole, sentite, il De Penitentia comincia così: se il fine essenziale delle virtù è quello di rendere perfetto il maggior numero di persone, la più bella di tutte è la moderazione, che non offende nemmeno coloro che giudica colpevoli e suol rendere degni di perdono quegli stessi che egli ha condannato. Quindi questa capacità. E quali sono allora gli atteggiamenti contrari? Adesso vediamo gli atteggiamenti contrari alla moderazione. Non posso tirare a lungo nell'elencarli perché purtroppo sono molti, sono frequenti, dannosi, perché rendono il corpo. Corrodono il corpo sociale dell'umanità. Pensiamo all'arroganza, pensiamo alla petulanza, la rozzezza, la presunzione: lei non sa chi sono io. La supponenza, la scontrosità, pensate alla maleducazione. Qualche volta lei non sa chi sono io, verrebbe da rispondere: sì, so benissimo, è un maleducato. Ma pensiamo così nei servizi pubblici, nei rapporti con le persone. Ma mentre il Vangelo risana, riedifica la società, tutte queste cose invece la degradano. Vediamo allora, secondo, è l'autocontrollo. Allora, per prima cosa abbiamo visto la moderazione. Vediamo l'autocontrollo, cioè il dominio di sé. L'autocontrollo è molto collegato alla moderazione. È l'atteggiamento che esige da sé il rispetto dell'altro e che tiene a bada i propri sentimenti intinti di potere e di prevaricazione e la voglia di approfittare di chi ci sta intorno quando è un po' più debole, più povero, meno colto di noi. Quindi è questo atteggiamento di rispetto di chi hai davanti. E l'autocontrollo evita ogni senso di superiorità, ogni violenza, non solo fisica, ma anche verbale, nei rapporti. Evita ogni violenza morale, violenza subdola. L'autocontrollo evita lo sfruttamento della dignità altrui, l'abuso, che è sempre brutto, e diviene drammatico allorché viene fatto su minori. Minori vuol dire anche gente che non è istruita, e se non è istruita la posso fregare come voglio, no? Pensate a tanti sportelli che tu vai là 15 volte, no? A me viene in mente una cosa raccontata da Rupnik. Dice: io avevo delle cose da fare, andavo agli uffici e ordine, questo qui mi mandava di lì, poi mi mandava il piano di sopra, il piano di sotto, e poi una mattina ho fatto una cosa così, mi sono vestito tutto punto con una valigetta in mano e ho cominciato ad arrivare. Permesso, 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 permesso. E sono arrivato là, facendo finta di sapere dove andava, no? Permesso, 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 tac, sono arrivato, li ho superati tutti. Dice, erano 6 mesi che aspettavo la firma di un foglio e fingendomi una persona altolocata che aveva una certa dimestichezza con questi uffici, tac, sono riuscito a passare, no? È un gesuita, questo, anche lui, quindi, ecco. Quindi l'autocontrollo evita questo senso di superiorità e quindi non sfrutta nemmeno la dignità altrui. Dobbiamo sottolineare appunto quante volte si abusa di un adulto con apparente consenso da parte sua, sfruttandole magari per denaro. È perciò fondamentale questo frutto dello spirito, che evita di cercare il proprio tornaconto, il proprio comodo, il proprio piacere a danno della dignità, dell'interesse della persona. E possiamo dire è una virtù sociale di base, chiamiamola così, basilare. È perciò fondamentale questo frutto dello spirito, per quello che l'ha messo come nono, perché è come una specie di una scala con 9 gradini. Il più alto di tutti è l'autocontrollo. È il cercare non il proprio tornaconto, ma la dignità, l'interesse della persona. E possiamo dire che per quello che è fondamentale. Ci chiediamo, in che senso allora il frutto è frutto dello spirito ed è virtù cristiana ed evangelica? In che senso uno dice, ma sai, uno di carattere è fatto così, no? Come fa a diventare virtù evangelica? Una virtù sociale assume la coloritura evangelica quando non si limita alla correttezza esterna, imposta dalle leggi, dalle abitudini, dall'educazione, ma scaturisce dal cuore buono, cioè dalla cordialità effettiva e quando vede nel volto del prossimo il volto di Gesù. Vuole quindi sempre e solo il bene dell'altro, e non il suo male, no? Viene in mente anche ancora Cardinal Montini, visita pastorale, un giorno è tornato a casa, era lì a fare la visita pastorale, e si presenta un bambino con in braccio un cagnolino piccolo, che poi era una cagnolina, un cagnolino, gli dice l'arcivescovo, lo vuoi tu? E lui dice, perché? La mia mamma non lo vuole, non lo vuole, sono affezionato. E lui l'ha preso, l'ha consegnato al segretario e poi l'ha tenuto in arcivescovado fino a quando è diventato papa. Diventava cardinale papa, poi dopo non l'ha portato via perché è andato al conclave, non poteva portare il cane al conclave, e l'ha lasciato a casa il conclave, poi l'ha affidato a un monsignore della curia, mi ricordo, monsignor Martani, che era simpaticissimo, che era uno che parlava sempre in dialetto, e io ero al seminario del Duomo, quindi lo conoscevo, no? E mi ricordo che quando alla televisione c'era il papa che parlava, lui prendeva in grembo la cagnolina e diceva: guarda papà! Ecco. E quando portava il cagnolino al guinzaglio nella curia, lì nel quadrilatero, e ogni tanto arrivava Monsignor Schiavini, che era il vicario generale della diocesi, quindi il secondo dopo l'arcivescovo, diceva: saluta lo zio. Quindi era sempre un po' così, no? Ecco, oppure se aveva fretta diceva: su, fai fretta a fare il tuo dovere. Quindi, questi tipi, no? Quindi il frutto proprio è frutto dello spirito. Quindi in che senso? Una virtù sociale diventa evangelica quando non si limita alla correttezza esterna, imposta dalle leggi, dalle abitudini, dall'educazione, ma nasce da un cuore buono, cioè dalla cordialità, dalla bontà effettiva. E quando vede nel volto del prossimo il volto di Gesù, vuole quindi sempre e solo il bene dell'altro, non il suo male. Ecco qua perché viene dallo spirito l'autocontrollo, il volere il bene dell'altro. L'Apostolo Paolo, nel testo della lettera ai Galati che guida le nostre catechesi, ha un'espressione che può sembrare strana. Contro queste cose, cioè amore, gioia, pace, dominio di sé, non c'è legge. Cioè, di fronte a ciò che è bene, non c'è legge. La legge non deve fermare queste cose. Significa quindi che quegli atteggiamenti, quel frutto, sono al di là della legge, sono oltre la legge, superano ogni positivismo giuridico, ogni rigidità. In essi la legge si rivela al meglio e va oltre se stessa. Ricordate Gesù, il sabato non è fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Cioè, il sabato è sacro. E già ve l'ho detto stamattina, no? Senti, vieni domani che sennò qui viene fuori il casino. No? Prima viene l'uomo, poi il sabato. Dunque la morale evangelica scaturisce dallo spirito, non dalla legge, dalla buona educazione. Possiamo così penetrare meglio il pensiero di Paolo e nel pensiero di Pietro, ascoltando due brani molto simpatici, belli. Sentite San Paolo, Galati 5, 13-16. Voi fratelli siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi gli uni gli altri. Io dico, camminate secondo lo spirito, non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. Guardate che importantissimo questo. Un altro testo di San Pietro che descrive una comunità dove c'è la concordia. E qui siamo, prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetti 8-10. Siate tutti concordi, partecipi delle gioie, dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno. Misericordiosi, umili, non rendete male per male, non ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, perché a questo siete stati chiamati, per avere in eredità la benedizione. Infatti, ecco la conclusione, sentite, chi vuole amare la vita e avere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da parole d'inganno. Notiamo amare la vita, la vita propria e altrui, è la sintesi della morale cristiana, che insegna appunto ad amare la vita, cioè ad essere veramente felici, a a mostrare che la vita è bella, al di là del film di Benigni, capito? È una morale che tende a realizzare una società armonica, bella, visibile. Ed ecco allora qualche domanda, suggerisco quattro domande per il momento di silenzio, non delle chiacchiere sottovoce, ma del silenzio. Ecco. Nell'esercizio delle mie responsabilità, dove potrei prevaricare più facilmente? Perché è lì il discorso. Ho delle responsabilità, dove potrei prevaricare più facilmente? C'è un brano molto bello in uno dei testi che ho messo in scena anni fa, di Paul Claudel, L'annonce faite à Marie, l'annuncio a Maria, che è uno splendido racconto medievale, dove a un certo punto c'è una scena in cui entra uno dei protagonisti, sono pochi protagonisti, sono cinque in tutto, il padre, Anna Vercor, con Jacques, che è un figlio trovatello che lui ha preso in casa, lui ha due figlie, Anna Vercor, e prende in casa anche questo trovatello e quindi lo ha educato come un figlio, eccetera. E si sente che stanno facendo un discorso che è cominciato dietro le quinte, no? Stanno entrando e dice sì, dice Jacques, l'ho preso, proprio quella cattiva razza che abitano là nelle terre di eccetera, dice, e l'ho preso mentre stava tagliando degli alberi, i più belli che avevamo. E allora lui dice, cosa vuoi fare Jacques? Voglio dargli tante di quelle vergate, fargli pagare uno a uno quegli alberi che ha fatto. E lui dice, no Jacques. E allora cosa devo fare padre? Gli devi dare gli alberi che ha tagliato e poi aggiungerne un altro carico. E lui dice, ma padre, questo non è giusto. E lui risponde, sì Jacques, so che non è giusto, ma dobbiamo essere molto ingiusti in questo mondo se vogliamo che Dio sia molto ingiusto con noi alla fine. Bellissimo, eh? Ricordate che già che Paul Claudel è un grande convertito. Andate a leggere La Vierge du Midi, che è lo trovate anche, andate a cercarlo su internet, La Vergine del Mezzogiorno, La Vierge du Midi, che è una preghiera bellissima che lui ha scritto dopo la sua conversione, a mezzogiorno del giorno di Natale. Lui entra nella chiesa di Notre Dame, la Basilica di Notre Dame, e non sa come, c'era nessuno, arriva all'altare della Vergine, e lui arriva lì. Mère de Jésus, je ne suis si pour prier, ma pour vous dire, eccetera, c'è tutta una cosa, l'ho studiata a memoria in quarta ginnasio, allora mi ricordo ancora qualcosa. E quindi bisogna essere molto ingiusti con gli altri, se vogliamo che Dio sia molto ingiusto con noi. Quindi nell'esercizio delle mie responsabilità, dove potrei prevaricare più facilmente? Seconda domanda, come mi comporto con chi mi fa perdere tempo? Guardate, la nostra è una società molto permissiva, ma molto gelosa del tempo, per cui ci irritiamo facilmente, sia con i seccatori che fanno perdere tempo per definizione, gente che, ma anche in comunità, o dei membri del foyer, che dopo avergli detto mille volte la stessa cosa, padre, ti devo dire una cosa, arrivano e me lo dicono per l'ennesima volta, dicono, basta, me l'hai già detto 2755 volte, lo so già, no, ascolto ancora stavolta, poi la prossima volta schiaccio il pulsante che ho sulla scrivania, apro la botola e... ecco. Allora, come mi comporto con quelli che mi fanno perdere tempo, no? Ma no, sia con i malati magari, che sono i più deboli, no? Con i bambini, con gli anziani, pare a noi che ci tolgano minuti preziosi e quindi ci irrigidiamo, diventiamo rapidi, diventiamo intrattabili, sì, io capito, dai, basta, no? Qual è dunque la mia moderazione, la mia benignità, la mia pazienza, la mia affabilità, il mio dominio di me, l'autocontrollo nei riguardi delle stesse persone di casa che mi fanno perdere tempo? Non dimentichiamo che la pace domestica è un valore fondamentale. Terza domanda, Come esigo l'osservanza dei regolamenti, degli orari e anche degli orari di casa? Con negligenza, con sciatteria, lasciando correre tutto, oppure con rigidità e come esigo l'osservanza dei regolamenti, degli orari di casa, anche di casa, no? Con negligenza, sciatteria, cioè, ma sì, dai, non la saperno, no? Oppure lasciando correre, oppure con rigidità, no? Se non arrivi a quest'ora, basta, insomma. È necessario trovare sempre il giusto mezzo, capite? Nei rapporti fra le persone, negli orari, nella vita quotidiana. Mia madre su questo, se non entravo alle 11, era già seminarista, con tanto di veste nera, alle 11 bisognava essere in casa, perché questa non è un albergo, alle 11 di sera. No, quindi all'oratorio, una roba, l'altra, l'altra, l'altra. Allora, boh, mi ricordo allora, una sera rientro, era estate, e c'era chiuso il cancello e tutto quanto, allora ho scavalcato il cancello, c'erano queste punte che avevo, trac, e mi sono, no, i calzoni, lo sforzo, hanno fatto un crack, cioè si sono scuciti. Il giorno dopo dico: mamma, mi cuci i calzoni? E lei mi dice: come mai sono? E sai, ieri sera scavalcato, per fortuna che c'era, al piano rialzato c'era aperta la finestra della mia camera, per cui mi sono tirato su, allora i muscoli ce li avevo e sono andato a letto, se no dovevo dormire in giardino. E allora, e lei mi dice: come hai fatto a farlo? Ho scavalcato il coso. Sì, qui c'è il filo e l'ago, cucci. Lei faceva la sarta, anche mia sorella, quindi anch'io sapevo. Quindi dati da fare, dati da fare. Quindi come esigo? È necessario trovare sempre il giusto mezzo. L'ultima domanda, la domanda più importante: come vedo negli altri Gesù Cristo? Riesco a vedere negli altri Gesù Cristo? Se noi vediamo Gesù negli altri, abbiamo adempiuto tutta la legge di vita sociale e tutta la vita cristiana. Signore Gesù, tu che hai promesso lo Spirito Santo per rafforzarci nella fede, speranza e carità, rendici nel mondo testimoni del tuo amore. Amen.